Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播网.
Um chute seco do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Stazioni di utilità, una nave o un aereo che chiedono soccorso, un radiofaro che consente la radionavigazione, le stazioni di tempo e frequenza campione per tarare gli strumenti elettronici, i bollettini delle agenzie di stampa in RTTY o Morse. Oggi parleremo delle stazioni di utilità che andavano su onde corte, del tempo che furono, visto che oggi è tutto via satellite, digitale e criptate. Quali emozioni comportava il loro ascolto e cosa è cambiato oggi in un'intervista con Alessandro Cerboni da Arezzo. Nella seconda parte del programma abbiamo le consuete notizie dal mondo delle comunicazioni aggiornatissime, il cui testo insieme a file audio da scaricare in podcast li potrete trovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. Già che ci sono, vi rammento anche la nostra email alla quale potrete indirizzare commenti e suggerimenti o per segnalare eventi e notizie, quindi prendete nota a email info@radiomagazine.net, ripeto, email info@radiomagazine.net. E rammento che da alcuni mesi potete rintracciare la pagina di Radio Magazine anche su Facebook e postare i vostri commenti, oltre che naturalmente chiedere l'amicizia a me personalmente. A tutti gli ascoltatori di Toscana e Emilia Romagna ricordo inoltre che questo programma viene trasmesso anche in modulazione di frequenza e onde medie dall'emittente Radio Studio X. Infine, occhio a YouTube, in quanto siamo presenti anche lì. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Arezzo, dove abbiamo in linea Alessandro Cerboni. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Salve a tutti.
Ecco, con Alessandro oggi vogliamo parlare un poco dei tempi belli che furono, no? Il periodo in cui si ascoltavano le stazioni di utilità. Diciamo che negli ultimi 10-15 anni stazioni di utilità per le quali intendiamo stazioni che collegavano aeroporti ad aerei oppure il porto con le navi in movimento non sono più su onde corte ma sono tutte su segnali innanzitutto codificati via satellite pressoché impossibile poterle ricevere, però chiaramente vogliamo fare un po' un passo indietro nella storia proprio per ricordare quello che fu questo tipo di radioascolto alcuni anni addietro. Partiamo un attimino innanzitutto da te, no Alessandro? Te a che età più o meno sei avvicinato a questo tipo di ascolto?
Ma diciamo che l'età è stato abbastanza, ero ancora abbastanza piccolo, avrò avuto intorno ai 7-8 anni perché ero incuriosito dall'oggetto radio. Cioè, avevo quelle vecchie radio a valvole stile anni 50.
Enfant prodigio allora?
No, che tempi certe cose si facevano in età relativamente precoce, insomma. Perlomeno esisteva ancora la curiosità, forse ce n'è un po' meno. E poi c'era questo oggetto tecnologico che una volta che uno riusciva ad accenderlo senza i blocchi dei genitori, c'erano quelle manopole che girando uscivano tutti i suoni e niente, ma era affascinante girare le onde corte. Di solito erano sempre sintonizzati nei programmi Rai, raramente su Monte Carlo o Radio Capodistria, le radio in casa, che erano le emittenti che in onde medie trasmettevano in italiano. Però le vecchie radio avevano anche la manopola onde corte e lì già si cominciava a spaziare in dei mondi un po' diversi, sia come ascolto di tipologie di radio, che cominciavano ad arrivare le trasmissioni nelle varie lingue, poi in onde corte c'erano dei momenti che si sentivano delle stazioni esotiche, e da lì è cominciata la curiosità.
Ecco, quindi diciamo dalle broadcast poi evidentemente il passo fu abbastanza semplice ai primi segnali morse, no? Che arrivavano sulle onde corte.
Gli apparecchi là c'erano queste trasmissioni, queste modulazioni a impulsi morse, oppure RTTY, che era praticamente il...
Ecco, ricordiamo, le RTTY, per non addetti ai lavori, sono le telescriventi che andavano su onde corte.
Che era un codice a 5 bit, ancora non erano...
Ecco, ricordi più o meno la prima stazione di utilità che hai captato, Alessandro?
Di stazioni che ho captato? Ma nelle multi utility, quando cominciai a fare proprio l'SWL, mi dedicai alle multi utility, che erano stazioni radio a quei tempi di tipo militare o su frequenze particolari. La cosa interessante era la demodulazione morse delle trasmissioni marittime, perché a quei tempi usava ancora trasmettere pesantemente in morse, e erano, diciamo, trasmissioni delle navi che mandavano varie notizie. Per lungo tempo, addirittura in ultralunghe, che poi mi portò a esplorare il mondo delle ultralunghe, si ricevevano per esempio le comunicazioni sommergibili in immersione, che andavano tutte in ultralunghe.
Ecco, diciamo, te prima hai citato le RTTY, le telescriventi su onde corte, e mi fa piacere ricordare che in quel periodo le massime agenzie di stampa europee, compreso l'ANSA, si potevano ricevere su onde corte. Poi chiaramente hai fatto il riferimento alle stazioni militari. Diciamo che in un certo senso anche le stazioni militari, l'ascolto utility ha dato un forte contributo anche alla sicurezza, no? Sull'onda corta, perché in quel senso poi dopo si è capiti finalmente che bisognava criptare quelle trasmissioni per non poterle fare decodificare, ed è questa una cosa, un problema antico, no? Già durante la seconda guerra mondiale c'erano le trasmissioni che andavano decodificate con la famosa macchina Enigma, no?
Sì, vabbè, però diciamo che ma lì più che altro era un codice del segnale in chiaro, cioè venivano trasmesse in chiaro sequenze di cifre o di lettere, che poi venivano decodificate attraverso degli dispositivi. Anche ai primi tempi c'erano, quando ancora esisteva il blocco tra, diciamo, la cortina di ferro, e c'era, diciamo, il periodo della guerra fredda tra Russia e America, e ai primi tempi la Cina, c'erano queste trasmissioni in chiaro in cui venivano mandati dei numeri, erano sequenze di 4 numeri o di 5 numeri che venivano trasmesse in chiaro, e cosiddetti numbers, e erano dei codici ovviamente che poi uno doveva conoscere per poterli poi decodificare, erano praticamente messaggi criptati, tutto quello che si sentiva era una voce che dava dei numeri del tipo 1, 2, 7, 9, poi
e poi non si capiva assolutamente niente. Diciamo che la parte più importante e interessante era quella di dover decodificare semplicemente l'alfabeto morse, purtroppo un discorso questo definitivamente cancellato perfino dall'esame di radioamatore, purtroppo, ahimè. E beh, io a questo punto, se sei d'accordo, farei una breve pausa e dopo riprendiamo il nostro discorso, ok?
Ok.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Arezzo, dove abbiamo in linea Alessandro Cerboni. Stiamo facendo tutto un bel discorso su quello che fu in passato l'ascolto delle stazioni di utilità. Beh, Alessandro, naturalmente ricevere una stazione di utilità era spesso anche l'unico sistema, no, per collegare un paese che magari dal quale non c'erano delle trasmissioni broadcast, no?
Beh, no, c'erano trasmissioni broadcast in onde corte, però diciamo la cosa interessante erano, per esempio, prima avevi citato in RTTY, si potevano ricevere tutte le agenzie di stampa, cioè allora le maggiori agenzie di stampa trasmettevano in RTTY in onde corte. c'erano degli opuscoli che giravano tra radioascoltatori in cui si riuscivano ad avere le frequenze e gli orari di trasmissione, e si sentivano le notizie proprio da tutto il mondo come messaggi che venivano poi trasmessi alle agenzie, dopodiché questi poi venivano utilizzati per i notiziari nei giornali e quant'altro. Venivano anche trasmesse le foto, sempre con lo stesso sistema, cioè un sistema di decodifica chiaroscuro, erano immagini in bianco e nero, e attrezzandosi con dei modulatori e delle stampanti si riusciva anche a ristampare le foto. Insomma, era una situazione di interesse, perché riuscivamo a quel punto ad avere le notizie proprio direttamente dai reporter sparsi nel mondo, dalle agenzie di stampa, quindi arrivavano le notizie nude e crude, prive di qualsiasi commento, e anche sotto quel profilo era abbastanza interessante.
Ecco, mi ricordo benissimo che chiaramente i famosi dispacci d'agenzia che poi andavano rielaborati, verificati e cose di questo genere. Un altro aspetto molto simpatico e interessante, forse non meno così nobile probabilmente, era quello di captare, no, spesso durante la domenica, le conversazioni telefoniche che andavano su onda corta fra la nave e il continente, no?
Sì, questo erano abbastanza frequenti, a quei tempi le comunicazioni andavano in chiaro e quindi potevano essere ascoltate. La cosa più interessante semmai erano i dispacci di navigazione, le informazioni, poi c'era tutta la rete per esempio delle missioni, anche quella era estremamente interessante, perché in Africa, in Sud America, i padri missionari, ancora oggi molti sono tutti radioamatori, erano, e era l'unico mezzo per avere notizie di quello che succedeva nelle missioni sparse nel mondo. Magari arrivavano richieste, mi ricordo una volta di un missionario giù in Africa che non sapeva come risolvere il problema di riparare una vecchia cisterna, per usarla come cisterna per l'acqua, che per loro era vitale, una cosa di quel genere. Ci fu, mi ricordo, un radioamatore di Modena che suggerì come fare una specie di cemento e tappare le falle in questo vecchio contenitore arrugginito per consentirgli quindi di avere una riserva d'acqua, oppure chiedevano medicinali, chiedevano delle cose, perché allora non è che c'era il telefono satellitare, le comunicazioni arrivavano in qualche modo, o magari arrivavano degli appelli e chi li raccoglieva cercava poi di ritrasmetterli a chi potevano essere destinati, insomma.
Ecco, purtroppo noi abbiamo tempo solamente di aprire una finestra su un argomento sul quale praticamente bisognerebbe spendere ore e ore di trasmissione. Noi abbiamo solamente due parti di 6 minuti circa per questa trasmissione. Ecco, vogliamo chiudere questa breve chiacchierata, questa breve conversazione, giusto così, ricordando ad esempio un aspetto molto interessante, no, di queste stazioni di utilità, che era, diciamo, l'Italia era piena, no, di questi famosi radiofari, no, queste emittenti disseminate lungo tutta la costa, lunghissima la costa italiana, di radiofari che aveva lo scopo di non causare problemi alla navigazione delle nostre imbarcazioni, no?
Sì, sì, infatti. Poi bisogna ricordare che a quei tempi non era possibile utilizzare apparati di comunicazione navale diversi da quelli omologati e assegnati dai vari enti governativi, e quindi c'erano solo sistemi e frequenze assegnate a dei servizi e delle attività particolari. Come dicevo, come a quei tempi l'attività anche di radioascolto era un'attività che era promossa e concessa dopo degli esami e dei controlli della persona, perché in teoria la rete dei radioamatori doveva essere una struttura, diciamo, civile, ma a disposizione anche per le emergenze e per le attività. Non era strutturata con la logica, per esempio, della protezione civile attuale, ma l'idea era quella, insomma.
Ecco, Alessandro, purtroppo questo, come dicevamo anche proprio in apertura, è un mondo che non esiste più, no?
certo, sì. Purtroppo è un mondo che ormai è stato assorbito dalle comunicazioni digitali. Tra l'altro su internet ormai si trovano documenti, anche registrazioni, un po' di quella che è stata la storia del radioascolto, insomma, nei primi tempi. E poi comunque le utility ormai si sono spostate su modalità di comunicazione molto sofisticate, che non sono più ovviamente facili né elementari da monitorare, utilizzano tecniche di trasmissione sofisticate, anche poi ci sono data la facilità con cui è possibile accedere a questi dati, sono altamente protetti, come del resto è giusto, e quindi non, quel mondo lì ormai purtroppo è un mondo che si è estinto, perlomeno nelle modalità in cui si faceva una volta.
Ecco, diciamo che non solo i radioamatori, ma anche gli appassionati di radioascolto, in questo caso SWL o di utility, in qualche più di un'occasione hanno raccolto dei segnali di richieste di soccorso, i famitici SOS lanciati in morse dalle navi, e quindi hanno contribuito anche a salvare delle vite umane. Purtroppo il tempo a nostra discussione, Alessandro, è terminato. Ti ringraziamo per essere intervenuto nella nostra trasmissione. Semmai faremo una chiacchierata più lunga la prossima volta, va bene?
D'accordo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Una falla in Facebook avrebbe messo in chiaro l'identità di alcuni moderatori di contenuti della piattaforma, esponendoli così anche a organizzazioni terroristiche. Lo riporta il Guardian, specificando che il bug interessa più di 1000 lavoratori di 22 dipartimenti del social network, che rivedono e rimuovono contenuti inappropriati come propaganda terroristica e linguaggio d'odio. Sarebbe stato scoperto a fine anno scorso, 40 di questi dipendenti lavorano nella sede di Dublino. In particolare, 6 di questi, dopo l'errore, sono stati valutati vittime di un'alta priorità. Il Guardian ha parlato con uno di loro, un 20enne cittadino irlandese, figlio di rifugiati iracheni, che dopo la vicenda si è nascosto nell'est Europa per 5 mesi. Un gruppo di presunti terroristi, da lui bannati da Facebook, simpatizzanti ISIS con base in Egitto, aveva visto il suo profilo personale. Facebook ha confermato il bug, spiegando di aver risolto la questione e intrapreso un'indagine approfondita per impedire che questo tipo di problemi si possa verificare in futuro. Mettere la persona al centro dell'economia dei dati, che sarà sempre più importante, con un valore a livello dell'Unione Europea stimato in più di 700 miliardi di euro, ovvero il 4% del PIL, entro il 2020, è l'obiettivo di 5 organizzazioni di consumatori europee e mondiali, tra cui Altro Consumo per l'Italia, che hanno firmato a Bruxelles la dichiarazione "I miei dati contano". La dichiarazione è stata presentata ad aziende leader dell'economia digitale in un seminario che ha visto la partecipazione del vice premier del Belgio Alexander De Croo. La dichiarazione segue la pubblicazione del manifesto "I miei dati contano", a cui è possibile aderire sul sito www.altroconsumo.it. Il 57% dei vacanzieri vuole rimanere connesso anche in spiaggia, il 52% trascorre almeno un'ora al giorno attaccato a un dispositivo connesso a internet per chattare, controllare email e scrivere sui social network, quanto emerge dallo studio "Disintossicazione digitale, rilassarsi, distendersi e staccare" della società di sicurezza informatica McAfee. In base all'indagine condotta su 2000 persone tra i 18 e i 55 anni, il 54% del campione non resiste nemmeno un giorno senza inviare un messaggio, il 38% non lascia passare 24 ore senza buttare un occhio alla email di lavoro personale, e 1 su 4, 27%, ammette di controllare costantemente la posta elettronica durante il giorno. La dipendenza è anche dai social, il 37% non riesce a non pubblicare durante le vacanze. Se staccarsi dal personal portatile non è un problema, il 72% lo lascia a casa, solo il 27% sarebbe disposto a separarsi dallo smartphone. Essere raggiungibili dalla famiglia e dagli amici è il motivo più comune per cui non ci si disconnette per il 62% degli intervistati, mentre l'essere raggiungibile sul lavoro influenza solo il 16% degli interpellati a questo tipo di indagine. Vacanza all'insegna della tecnologia, con le ultime novità del momento, dagli occhiali spectacle di Snapchat per condividere video con i propri amici o anche per effettuare pagamenti col cellulare con Apple Pay. Con un occhio ai gadget più curiosi in arrivo da oltreoceano, come il cappellino che ricarica lo smartphone con l'energia solare. Sotto osservazione sono gli occhiali firmati Snapchat, che almeno negli Stati Uniti sono già un accessorio di tendenza. Gli spectacle permettono di girare brevi filmati da condividere velocemente in chat e in Italia sono arrivati da poche settimane. Il costo contenuto strizza l'occhio ai giovanissimi, ma c'è un neo: permettono condivisioni solo sulla app del fantasmino giallo. La lotta con l'Instagram è agguerrita anche nel nostro paese e la preferenza per l'uno o l'altra piattaforma farà il successo dell'accessorio. L'altra novità tecnologica da sperimentare in vacanza è Apple Pay. Basta un iPhone o l'Apple Watch, il cellulare da polso, per una ricarica del cellulare o per saldare addirittura il conto dell'albergo.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.